Benvenuti a tutti per questo secondo incontro del nostro mini percorso sulla misericordia. Avremo un terzo incontro lunedì prossimo. Riprendo da, come dovremmo sempre fare, il passaggio che abbiamo fatto precedentemente per collocarci nel giusto posto questa sera. Abbiamo chiarito il concetto di misericordia, se vi ricordate, e abbiamo detto che prima che essere un'esperienza divina è un'esperienza umana. È l'esperienza attraverso la quale nostra madre ci ha generati, partoriti alla vita. Quindi misericordia significa generare alla vita. Poi Dio ha preso questa immagine tipicamente materna per farla sua, per dire come si prende cura di ciascuno di noi. Quindi se la madre, la donna, ha viscere di misericordia nei confronti dei suoi figli, Dio ha viscere di misericordia nei confronti di ciascuno di noi. Non poteva prendere un'immagine più forte, più significativa per dirci quanto si prende cura della nostra condizione. E riprendo ancora. Dicevo che la misericordia è quel sentimento che accompagna una madre nei confronti del proprio figlio, nel tutto nel suo percorso di crescere, e nel momento in cui vede il figlio nella difficoltà, sente il bisogno di aiutarlo perché fa memoria in un'esperienza interiore di quello che ha sentito nelle viscere nel momento in cui l'ha spinto nella vita. Ed è un sentimento che è unico nella donna e nella madre. Noi uomini abbiamo un sentimento paterno, ma non abbiamo un sentimento di viscere di misericordia. Dobbiamo impararle però queste viscere di misericordia. Se qualcuno ha seguito anche recentemente, anche con la piccola fraternità, sabato eravamo a un convegno dell'Adoa, si è parlato del buon samaritano famoso. Il buon samaritano ebbe compassione e il vescovo ha spiegato questo termine in greco, se vi ricordate, e ve l'avevo detto anch'io la volta scorsa, è quasi impronunciabile perché nella lingua italiana ha una specie di legame di consonanti, ma non è altro che la trasposizione in greco del termine rachamim ebraico. Quindi il buon samaritano non ebbe compassione, ma ebbe viscere di misericordia nei confronti di colui che era incappato nei briganti. Abbiamo capito come Dio ha queste viscere di misericordia nei nostri confronti fin dall'inizio. Vi ricordate che abbiamo cercato di contemplare come nel peccato dell'umanità in Adamo ed Eva, egli subito si è preso cura, lo ha vestito, gli ha impedito di tornare all'albero della vita dopo aver mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male perché la sua condizione non diventi eterna. Ma soprattutto abbiamo detto che ha pronunciato la prima lieta notizia, il protovangelo, il primo vangelo, e cioè io porrò inimicizia tra te, serpente, nudo, e la donna. Tu le insiderai il calcagno, ma questa ti schiaccerà la testa, la stirpe della donna. E abbiamo detto che la stirpe della donna è il Cristo, il Figlio di Dio che è venuto nel mondo. È Lui che porta a compimento l'annuncio efficace della misericordia di Dio per tutta l'umanità. E abbiamo letto quel brano, se vi ricordate, della bolla di indizione del Giubileo sulla misericordia di Papa Francesco. Ci siamo fino a qua? Quindi Dio, per dirci come ci ama, uso questo termine attingendolo dall'esperienza materna della donna, dall'esperienza umana. Allora adesso ci facciamo subito alcune domande, perché abbiamo detto anche che non come primo significato misericordia significa perdono, come primo significato significa generare alla vita, ma anche il perdono è un atto per rigenerare alla vita. Perciò anche il perdono è un atto della misericordia, non è soltanto un perdonare, ma è proprio un dare di nuovo la vita. Il titolo di questa sera, in continuità, è questo, l'abbiamo anche annunciato domenica durante gli avvisi parrocchiali. Il perdono, sacramento della misericordia e dell'amore di Dio. Cercheremo di decodificarlo. Prima di tutto, domanda intrigante. Vediamo se siamo capaci di fare sintesi di tutto quello che abbiamo alimentato nella nostra fede, sia dal catechismo, al quale siamo andati tutti, sia dal nutrirci della parola di Dio, soprattutto ogni domenica. Ma che cos'è il perdono? Quindi parliamo della misericordia come perdono questa sera. Come si realizza il perdono? Cosa vuol dire perdonare? Cosa vuol dire perdono di Dio? Per mettervi sulla strada o sulla cattiva strada, domanda. quando a Davide è stato annunciato il perdono di Dio, Davide è stato veramente perdonato. Vi spiego, vi ricordate la catechesi dell'anno scorso? Abbiamo visto, quando abbiamo parlato della lussuria, abbiamo parlato del peccato di Davide, no? Davide che si era unito con Bezzabea, che era sposata con Uria, ha cercato in tutti i modi di scaricare quel concepimento nei confronti del marito, non c'è cascato, perciò che cosa ha fatto? L'ha mandato in battaglia, l'ha fatto uccidere, ha fatto un omicidio. Quindi dall'adulterio alla falsità fino ad arrivare all'omicidio. Davide era tranquillo, il profeta Nathan invece ha cercato di scuoterlo, gli ha fatto capire quello che aveva fatto e dice: ho peccato contro il Signore. E Nathan che cosa dice? Beh, il Signore mi ha perdonato il tuo peccato. Vi ricordate? Sì, abbastanza, sì. Bene, domanda, ma è stato veramente perdonato Davide? Altra domanda, simile. Adamo ed Eva, è stato perdonato, sono stati perdonati Adamo ed Eva? Davide è stato perdonato?
Sì, sì.
Rimaniamo sulla seconda, perché dopo cerchiamo... No, la domanda è precisa, perché per arrivare a spiegare, a dare la risposta alla prima e alla seconda riga, bisogna rispondere alla terza domanda. Domanda, Davide è stato veramente perdonato? Sì. Sì, è stato perdonato e quindi lui l'ha accolto. Perdonato a priori, tutti stanno, gli interventi che sono condivisi sono tutti per il fatto di dire che sono stati perdonati Davide e anche Adamo. Qualche d'un altro? Siete proprio sicuri? Eh?
Perdono è un dono.
Beh, più che chiesto perdono ha detto io ho peccato e quell'altro gli ha detto sì. Sì, sì, Salmo 50, probabilmente è suo, sì, almeno nella parte principale. Ma siete tutti d'accordo che sono stati perdonati? Se no? Che speranza abbiamo se no? Insomma, siete tutti convinti? Sì. Gli viene offerta un'altra possibilità. Ma scusate un attimo. Oh, l'avvocato Righetti non è d'accordo, sentiamo. Ah, per questo motivo? Ho capito. Lui ha detto non è giusto perché se Dio perdona tutto non è giusto. Sentiamo, sentiamo.
Allora, il perdono, da quello che ho compreso, è così. Nella misura in cui ricevo l'amore di Dio che mi perdona, diventa il perdono per l'altro. Ma questo amore che mi dà Lui diventa il perdono. Ecco, allora penso Davide, l'ha ricevuto, l'ha sentito questo amore che ha ricevuto da Dio? Allora diventa una reciprocità nel dare e nell'avere. Ho ricevuto l'amore e diventa un perdono.
Ho detto che è una domanda tra pochetto, per ritestare le cose che sembrano le più scontate, ma non lo sono.
Secondo me è un problema di manifestazione dell'accettazione, ossia del sentirsi perdonato veramente vuol dire comunque essere convertito, cioè avere un proposito avere comunque la volontà di riparare ai danni. Quindi un pentimento, sì, dolore del peccato, ma anche un proponimento di cambiare strada, evidentemente, e anche la conseguenza del peccato resta, perché comunque ha ucciso qualcuno, ha rubato qualcosa, cioè il restituire il rubato è proprio la conseguenza di aver accettato un perdono, se no non si è accettato. Se non c'è questa conseguenza non si è accettato.
Però la domanda resta inquieta. Perché, scusate, metto in crisi adesso, ma se Davide è stato perdonato, se Adamo è stato perdonato, ma che caspita è venuto a fare Gesù Cristo sulla terra? Ah, è venuto ad annunciarci il perdono? Certo che gli è costato questo annuncio un pochino tanto, Vi metto sulla buona strada. Sono cose già dette anche con alcuni genitori, poi il percorso che abbiamo fatto con il gruppo sposi quest'estate, loro sono già ormai laureati in questo. Allora, Loretta ha Alberto, piccolo, in casa e gli dice di non giocare a pallone in casa, d'accordo? Perché ci sono tante cose preziose e fragili che possono rompersi. Alberto disobbedisce finché Loretta è andata a fare la spesa e gioca a pallone a casa. E giocando a pallone colpisce qualcosa di prezioso che va in frantumi. La mamma va a casa, costa veramente tanto questo oggetto. E che cosa fa Alberto? Chiede perdono o no? Chiede scusa, speriamo che chieda scusa, che si renda conto. Le è dispiaciuto. La Loretta lo perdona a suo figlio. Quello che vogliamo. Beh, insomma, lo perdoni o non lo perdoni sto bambino? Lo perdono. Sì. Allora, posso dire che anche Davide è stato perdonato. Posso dire che anche Adamo è stato perdonato. Ma che cos'è il perdono? Per esempio, se noi sbagliamo tra di noi e ci perdoniamo, che cosa vuol dire? Che riusciamo a superare quel sentimento negativo che l'offesa ha generato nel nostro rapporto reciproco. Ma l'offesa rimane. È vero che se ho rubato posso restituire, ma a volte non ho più le possibilità di restituire. Non solo, poniamo il caso che uccida una persona, come faccio a ridargli la vita? Cioè il concetto del peccato dobbiamo chiarirlo molto bene, perché, e quindi anche il concetto di perdono. Perché Dio è vero che perdona sempre, perdona tutti, non c'è bisogno di Gesù Cristo per perdonare. Lui ha perdonato fino all'inizio e perdonerà fino alla fine. Ma quando si commette il peccato, lo dice Gesù chiaramente al capitolo 8 di Giovanni, dice, cerco adesso di spiegarmi meglio, chi commette il peccato è schiavo del peccato. Che cosa ha generato il peccato di Adamo e di Eva? Cosa ha generato? La morte, non la morte fisica, biologica, la morte proprio come disintegrazione della sua identità, del suo rapporto con Dio, nel rapporto l'uno con l'altro. Ci siamo o no su questo? D'accordo? Cioè la conseguenza del peccato è la morte. Abbiamo dubbi a questo riguardo? Allora, Dio perdona il peccatore, ma la conseguenza del peccato resta. La morte regna nel mondo e come? Tutto il male che c'è, da dove viene fuori, è stato generato da chi? Lo dicevamo la volta scorsa. Allora, altro è il peccato e il perdono, altro è la conseguenza del peccato e come Dio disintegra il peccato e rigenera vita nuova. Perché, ripeto, io posso, se mi tolgono un figlio, adesso è appena stata uccisa questa ragazza italiana, questi genitori possono essere anche talmente bravi da perdonare gli uccisori della loro figlia. Ci siamo? E quindi il perdono è sicuramente generante perché placa gli animi, rompe la catena dell'odio, ma chi restituisce quella figlia a quella famiglia? Il peccato ormai è una realtà oggettiva. Cerchiamo di capire ancora meglio. Uso questa immagine, l'ho usata tante volte, spero. Noi abbiamo un concetto di peccato molto morale, perché oltretutto, torno un attimo indietro, se sono perdonati, come mi dite voi, nella misura proprio di un perdono totale, in cui non c'è bisogno di Gesù Cristo, noi che stiamo riflettendo anche sul valore del perdono come sacramento e cerchiamo di capire cosa c'entra Gesù Cristo, se il perdono è sufficiente, hanno ragione tutti quelli che dicono: ma c'è mica bisogno che vada ad attingere un sacramento per essere perdonato. Io chiedo perdono al Signore per conto mio la sera, prima di andare a letto, e hanno ragione, perché chiedono perdono, ricevono il perdono. Sì che ricevono il perdono, ma il peccato resta. O no? Dio non ha sentimenti negativi contro di me, ma quello che io ho commesso resta. Chi ha restituito Uria a Bezzabea? È morto. C'è qualcuno che l'ha restituito, qualcuno che ha vinto il peccato e la morte. Cioè, il peccato, allora, cerchiamo di capire quando Gesù dice chi commette il peccato è schiavo del peccato. Noi abbiamo ancora un'idea, ripeto, molto moralistica del peccato. Commetto qualcosa, basta chiedere scusa. Chiedo scusa a Dio, chiedo scusa ai fratelli, oppure cerco di riparare, perché c'è anche questo bisogno, lo dicevamo, sono a posto. Ma in realtà io non riesco a riparare. Posso cercare di fare qualche cosa per riprendere la strada nella direzione giusta rispetto a quella che avevo fatto sbagliata. Per esempio, se ho tolto la vita a qualcuno, mi pento, posso impegnarmi per promuovere la vita di tutti coloro che vivono una vita ferita. C'è anche una pedagogia nel momento in cui uno capisce di aver sbagliato. Ma quell'omicidio lì rimane per sempre, la morte rimane per sempre. Perché, ripeto, sia chiaro, se il perdono, come lo intendiamo noi, fosse sufficiente per rigenerare il tutto rispetto a quello che noi abbiamo rovinato, non c'è bisogno che il Figlio di Dio venga nel mondo. E lo dice bene San Paolo, perché a questo punto noi vanifichiamo anche la croce di Gesù Cristo. Abbiamo avuto bisogno, cercheremo di capire perché, di questa incarnazione, della sua morte, della sua risurrezione, perché attraverso questo movimento lui è venuto a distruggere quell'evento che ha distrutto il progetto di Dio e lo ha riportato alle sue origini. Anzi, noi crediamo che l'opera della redenzione è ancora più grande dell'opera della creazione, e quindi Dio è capace non soltanto di guarire, neanche solo di restaurare, ma innalza in una condizione ancora più alta. E questo è stupendo, questa dimensione piena del perdono. Allora, a questo punto, ci siamo fino qua? O è chiaro? Perché altrimenti, ripeto, che differenza c'è tra noi cristiani che chiediamo perdono e i musulmani che vanno in moschea, che chiedono perdono prima di entrare in moschea, si lavano tutte le parti del corpo che possono essere stato l'oggetto del peccato: gli occhi, il naso, la bocca, le orecchie, il tatto, i piedi, come facevano anche gli ebrei, come fanno gli ebrei, questa purificazione per essere pronti ad incontrarsi con Dio. Ma che cosa c'è dietro questa immagine? Il pensare che io, attraverso un'azione che posso compiere, posso purificarmi da solo e ricollocarmi in quella condizione in cui ero prima di commettere il peccato. Questa è un'idolatria. Torno a dire, a spiegarmi bene su quell'espressione: chi commette peccato è schiavo del peccato. Allora, per capire come c'è una oggettivazione del peccato e qualche cosa di oggettivo, di tremendo, è la morte. Se io, per esempio, faccio con Fausto, faccio un danno gravissimo, d'accordo? Quindi è come se io erigessi tra me e lui un muro di cemento armato, indistruttibile. Lui di là e io di qua, ci separa. Ci siamo? E io dico, Fausto, nel momento in cui mi pento: Fausto, ho sbagliato, mi perdoni? E lui da là mi dice: sì, certo che ti perdono. Siamo perdonati? Certo che siamo perdonati, ma il muro rimane. Chi commette il peccato diventa schiavo del peccato che commette. Qua parliamo del peccato, peccato chiaramente. Ogni peccato è iniquità, dice sia l'Antico Testamento che il Nuovo, ma è soprattutto il peccato quello che peccato che porta alla morte sostanzialmente, mi capite, vero? Penso, chiaro? Allora, a questo punto possiamo chiederci e comprendere bene, proviamo a pensare come si colloca Dio. Vi dicevo, riprendiamo il passaggio della settimana scorsa. Di fronte al peccato di Adamo, che è il mio peccato, è il tuo peccato, è il nostro peccato, è il peccato dell'umanità, Dio che cosa fa? Cerca di guarire, di tutelare, perché il danno non diventi maggiore. E annuncia che ci sarà il momento non soltanto della guarigione totale, ma della eliminazione totale, definitiva del male. Porrò inimicizia tra te, serpente, peccato, male, e la donna e la sua stirpe, la stirpe della donna, questa la stirpe ti schiaccerà la testa, anche se tu le insidierai il calcagno. Oh, torno un attimo, vediamo se... Perché vi ho messo questa immagine? Siamo capaci di decodificarla, questa immagine? Chi è il personaggio che c'è al centro? È il Cristo morto, non è ancora risorto, che scende agli inferi, cioè là dove l'umanità è prigioniera della morte in cui ha causato il suo peccato. Chi trova nella morte prima di risorgere e di ascendere al cielo? Allora, la morte è questa, guardate, è significata da questo spazio che è l'oscurità, non la tenebra, è la morte. Quando noi moriamo, andiamo nella morte, d'accordo? Che è la conseguenza del peccato. Le porte della morte, degli inferi, dell'Ade sono molto sigillati. Chi di noi è capace di aprire le porte della morte? Chi di noi è capace di tirar fuori qualcuno dalla morte? Chi? Nessuno. Lui che cosa ha fatto? Con la sua morte ha scardinato le porte degli inferi della morte. Vedete quanti chiavistelli, quante chiavi che c'erano, quindi nessuno poteva aprire. Lui non solo le ha aperte, le ha scaraventate. È sceso e ha trovato uno che era stato perdonato. Chi è stato perdonato per primo? Adamo. Questa è la tomba di Adamo. E il secondo chi è stato perdonato insieme con lui? Eva. E questi due personaggi che ci sono qua, uno perlomeno, questo è re Davide, è perdonato, sì, ma dov'è? Nella morte. Mi capite quello che sto dicendo? Non solo, ma c'è un altro personaggio tra i più grandi nati fra donna. Chi è? Giovanni Battista. Beh, non avremo mica dubbi sulla santità di Giovanni Battista, o no? Ma quando è morto dove è andato? Nella morte. Nella morte. Che cosa ha fatto il Cristo? Morto, è sceso nel luogo della morte, ha scardinato per sempre. La morte è un'immagine, perché non abbiamo altre possibilità se non quelle simboliche per spiegarci. Li ha aperti, li ha svuotati, ha preso per mano tutta l'umanità rappresentata in Adamo ed Eva, che è morta prima di lui, e li ha portati con sé. Lui è ancora morto e non risorto, ma vedete che è nella mandorla della gloria, perché è già il vivente. Da questo momento si è abbassato fino alla morte di croce, è andato a prendere Adamo. Vuol dire che quando noi moriremo di morte fisica incontreremo la morte morte. Chi incontreremo già, anche se lui è già risorto? Lui è là pronto per prenderci e portarci, liberarci dalla schiavitù della morte, che è la schiavitù del peccato. Quelle porte che sono scardinate, possiamo dire che sono gli inferi e la morte, è il peccato, lo ha distrutto, non c'è più quel muro che divide, non c'è più quel muro che imprigiona, e porta con sé, eleva. C'è il momento della risurrezione. Allora comprendiamo la grandezza dell'amore di Dio e quanto questo atto di liberazione è costato a Dio. Gli è costato il privarsi del proprio figlio dall'intimità, perché è uscito dal seno del padre, e lo ha dato nell'umiliazione dell'incarnazione. Ricordatevi noi Filippesi, Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso l'essere uguale a Dio, ma spogliò se stesso, anzi svuotò se stesso, assumendo la condizione umana nella condizione di servo, e si è abbassato fino alla morte di croce, quindi è sceso. Per questo Dio lo ha innalzato e gli ha dato il potere sopra ogni principato e potestà, e con il suo innalzamento siamo innalzati noi. Questo è il prezzo che Dio ha pagato, questo è il volto della misericordia di Dio. Allora possiamo comprendere il senso di queste parole che Gesù pronuncia all'inizio del Vangelo di Giovanni, quando Nicodemo, siamo al capitolo 3 di Giovanni all'inizio, ricordate, Nicodemo è quello che va di Gesù da notte, di notte era un membro del Sinedrio autorevole, ci va di notte perché ha paura di esporsi, ha paura di farsi vedere dagli altri, va a interrogarlo perché gli dice: ma di dove sei? Perché nessuno può fare e dire quello che tu fai e dici se Dio non è con lui. E Gesù comincia quel dialogo con Nicodemo e gli dice: Dio ha tanto amato il mondo, attenti bene, lì c'è il verbo, la parola agape nell'amore, e la parola agape è contenuta come significato nelle viscere di misericordia. Perché la donna partorisce? Perché ama al punto di generare alla vita il proprio figlio a rischio della propria vita. Quante madri sono morte? Il dottor ce lo dirà, che è stato, che ha seguito tanti. Quante madri sono morte generando la vita? Cioè il rischio di partorire è il rischio della propria vita. E Dio ha rischiato tutto perché ha misurato il prezzo del nostro valore di peccatori, perché io sono Adamo, come un prezzo altissimo, e quindi il prezzo dell'amore che Dio ha per noi. Quindi ha tanto amato il mondo si intende l'umanità, quindi ci sono io, ci siamo tutti, da dare, cioè da offrire, da consegnare il proprio figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, come ha tradotto la nuova traduzione, ma non vada nella morte, non resti prigioniero nella morte, ma abbia la vita, e abbia la vita eterna, cioè vuole la pienezza. E continua Gesù, sono i due versetti 16 e 17 del capitolo 3 di Giovanni. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare, ha tradotto ancora la nuova traduzione, ma non c'è condannare, c'è per giudicare. Non è venuto a giudicare, anche se noi usiamo ancora questo termine, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Quell'espressione lì, non ci salviamo da soli, non ci salviamo dalla morte gli uni gli altri, siamo salvi per mezzo di lui. Ma d'altra parte non lo diciamo tutte le domeniche nel credo: per noi e per la nostra salvezza discese dal cielo, per noi e per la nostra salvezza. Insomma, qua c'è da perdersi. Allora proviamo a pensare, torniamo al perdono. Come pensiamo al perdono? Chiedo scusa al Signore, un rapporto personale con Lui, dai, mi dà ancora la gioia, la pace nel cuore. No! Ogni volta che io chiedo perdono, lo chiedo nel sacramento, e poi dirò perché nel sacramento, che cosa ci sia nel sacramento, ci arriveremo. Dio mi dà suo figlio, morto per me, risorto per me. Ogni volta. Cioè Lui continua a donarmi suo figlio. Le viscere di misericordia di Dio. Quindi, non perché il mondo sia giudicato, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Ha rischiato tanto, Dio, sappiamo che ha rischiato la morte del figlio, però sappiamo che gli ha dato il potere della risurrezione, altrimenti avremmo avuto un morto in più, ma la morte è stata vera, è stata vera, è stato l'atto d'amore più grande che Dio ha compiuto, è l'atto d'amore più grande che Dio continua a compiere per noi, non c'è paragone con niente altro. Lasciamoci accompagnare da un testo allora adesso, che diventa un po' eloquente, è abbondante, vi chiedo una certa fatica, però so che siete pronti e capaci a sostenerla. È tratto dalla lettera agli Ebrei. Che cos'è la lettera agli Ebrei? È un testo che troviamo nel Nuovo Testamento, e chi ha la Bibbia lo trova terminate tutte le lettere dell'Apostolo Paolo, perché è un testo biblico che ha un po' un sapore del linguaggio di San Paolo, ma non sappiamo chi sia l'autore, difatti non diciamo dalla lettera agli Ebrei di San Paolo Apostolo, primo. Secondo, non è una lettera, Le lettere di Paolo erano lettere che diventavano anche lettere circolari, cioè le comunità cristiane se ne passavano, e teniamo presente che le lettere di Paolo, soprattutto le prime, sono ancora antecedenti ai Vangeli. Non esistono ancora i Vangeli di Marco, Matteo, Giovanni, Luca, e quando Paolo parla di Vangelo, io annuncio il mio Vangelo, il Vangelo di Gesù Cristo, non è il libro dei Vangeli. Vangelo in greco, lieta notizia. Io annuncio la lieta notizia. Quale lieta notizia? Paolo l'ha capito bene, che Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio. Ma noi, se sentiamo la parola Vangelo, pensiamo che lui vada in giro a distribuire i Vangeli e parlare del Vangelo. No, è il succo dell'agire di Dio per l'umanità. La lieta notizia è la realizzazione di quella prima lieta notizia che c'era nel libro della Genesi. Porrò inimicizia, la stirpe della donna ti schiaccerà, ti eliminerà. E Dio ha tanto amato il mondo da darci il suo figlio, ed è lui con la sua morte e risurrezione che ha scacciato, ha vinto per sempre ogni forma di morte. Però è agli ebrei. Ma come? Una lettera scritta agli ebrei? Non sono ebrei, sono cristiani provenienti dalla tradizione ebraica, provenienti dal giudaismo. E per noi questo testo è eccezionale. Perché? Perché ci fa capire come il popolo ebraico, finché aveva il Tempio di Gerusalemme, adesso è stato distrutto, non possono più fare nessun sacrificio, il popolo ebraico come chiedeva perdono dei propri peccati a Dio? Perché tutti i popoli chiedono perdono a Dio, no? Tutte le religioni chiedono perdono a Dio. Se chiedere perdono ci desse subito il perdono come lo intendiamo noi, torno a dire che bisogno c'era che Cristo si facesse uomo e venisse a morire e risorgere per noi. Ci siamo qua. La lettera degli ebrei ci fa capire che ogni tentativo di chiedere il perdono di Dio, cioè realizzare la riconciliazione da soli, non serve assolutamente a niente. Allora, gli ebrei come facevano? Io direi, prima leggiamo il testo e poi io cerco di spiegarlo. L'ho fatto ancora, magari in qualche omelia domenicale, ma qui avremo il tempo di spiegarlo un pochino meglio. Chi è venuto in Terrasanta con me, pellegrini, sentiranno ripetere alcune cose, ma penso che in questo caso ripetere giova e spero che non stanchi. Leggo. Il punto capitale delle cose che stiamo dicendo, dice l'autore, è questo. Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è seduto, assiso, alla destra del trono della maestà, con la M maiuscola, quindi Dio, nei cieli. È chiaro? Ministro del santuario e della vera tenda che il Signore e non un uomo ha costruito. Cos'è il santuario, la vera tenda? Prima era tenda durante la peregrinazione del popolo nel deserto, prima di arrivare a essere stabile, poi il Tempio di Gerusalemme. Viene chiamata anche la dimora. Perché è così importante il Tempio di Gerusalemme? Per gli ebrei distinguiamo tra sinagoghe e Tempio di Gerusalemme. Le sinagoghe c'erano dappertutto e il sabato, che è il giorno per gli ebrei del Signore, si radunavano nelle sinagoghe per ascoltare la parola di Dio, l'omelia, la predica, per crescere nella fede. Ma c'era un solo tempio, c'erano i santuari, ma lasciamoli stare perché ci porterebbe fuori, un solo tempio a Gerusalemme. Perché era così importante il tempio? Perché era un palazzo enorme nel cuore del quale c'era la parte più santa, cioè una stanza cubica, perfettamente cubica, chiusa da un velo, all'interno del quale c'era custodita l'arca dell'alleanza, quella che Dio aveva ordinato a Mosè di costruire prima, durante il cammino del popolo di Israele, dall'uscita dall'Egitto. Com'era quest'arca? Forse l'ho messa una. Non lo sappiamo di preciso, ma sappiamo la descrizione che ce ne dà la Sacra Scrittura. Questo è un tentativo di ricostruzione. Era una cassa di legno rivestita d'oro con delle spranghe che rimanevano perennemente inserite, e al di sopra di questa cassa c'era un coperchio non di legno ma tutto d'oro, con due cherubini, cioè due forme angeliche rivolte verso l'interno e con le ali verso l'interno. Perché era così importante questa arca? Beh, all'interno c'erano delle reliquie, c'era il bastone di Aronne, c'erano le tavole che Dio aveva dato a Mosè, c'era una coppa che custodiva la manna nel deserto, ma erano reliquie. non era la cosa più importante. La cosa più importante è il coperchio. Perché? Perché su quel coperchio Dio sedeva. Era il trono di Dio. Allora, Dio che abita nei cieli aveva scelto di abitare in mezzo al popolo di Israele in questa stanza sopra questo coperchio. Ci siamo fino a qua? Ma non avevano dubbi gli ebrei di questa presenza. Vi ricordate un pochino tutte le narrazioni dell'Esodo? Chi entrava in questa stanza? Nessuno. Assolutamente nessuno. Solo il sommo sacerdote, vi ricordate che viene fuori anche nel tempo del processo di Gesù, in un giorno dell'anno, il giorno in cui tutto il popolo chiedeva l'espiazione dei propri peccati. Cosa faceva? Mi state seguendo, perché è importantissimo questo. Prendeva dall'esterno due capri. Uno veniva chiamato il capro per Azazel, che è un angelo demoniaco, che veniva considerato colui che, di cui si prendeva cura dei peccati, cioè si caricava dei peccati dell'umanità. Il sommo sacerdote metteva le mani sopra la testa di quel capro, poveretto, e pronunciava tutti i peccati del popolo. Intanto tutto il popolo che si radunava, perché tutti si radunavano, pronunciava i propri peccati, come a scaricarli su questo poveretto. Poi un levita, un sacerdote, portava questo capro nel deserto e lo lasciava morire. E questo si portava addosso i peccati che tutta l'umanità aveva scaricato, d'accordo? Da cui capro espiatorio, espiava con la sua morte i peccati. Poi prendeva l'altro capro, lo sgozzava, raccoglieva il sangue sapete che è l'elemento che viene da Dio, quindi l'unico elemento di congiunzione con Dio, con la vita, era il sangue, e faceva così, entrava in quel, apriva la tenda, entrava, si metteva l'incenso perché c'era la paura che qualche presenza di Dio si vedesse, quindi non si doveva vedere assolutamente niente, e con il sangue aspergeva il coperchio, che era dove sedeva Dio, quindi il punto di incontro tra Dio e l'umanità. Attraverso questo rito, con il sangue, è come se il sommo sacerdote, in nome di Dio, attraverso quel sangue, ricomponesse, mediante il dono della vita rappresentata nel sangue, la comunione col popolo che si era spezzata con quei peccati. Per cui si propiziava ancora la comunione con Dio, da cui il nome del coperchio si chiamava propiziatorio. Ci siamo fino a qua. Poi con lo stesso sangue usciva e aspergeva tutto il popolo. Usava anche delle ceneri di una giovenca che era stata bruciata, era un segno, come noi usiamo l'acqua benedetta, un po' di più per loro, perché era proprio essere toccati da quel sangue, significava tornare nella riconciliazione con Dio e disintegrare i peccati. Ci siamo fino a qua? Allora posso continuare. Sapete dove siamo? E l'unico che poteva farlo era il sommo sacerdote. Oltretutto una cosa mi sono dimenticato di dire, fondamentale. Voi sapete che il nome di Dio, che noi troviamo nella Bibbia, quel nome con cui si è comunicato a Mosè, non può essere pronunciato, non può essere letto, per paura di pronunciarlo inutilmente. Il sommo sacerdote era l'unico che riceveva dal suo predecessore il come si pronunciava il nome di Dio, che noi diciamo impropriamente Yahweh, e quindi mentre faceva questa aspersione pronunciava il nome di Dio. Questa aspersione, pronunciare il nome di Dio, distruggeva il peccato di tutto il popolo e portava di nuovo la vita, una vita nuova in questo popolo. Vado avanti. Ogni sommo sacerdote, infatti, viene costituito per offrire doni e sacrifici. Oltretutto questo è il grande sacrificio, ma poi se durante l'anno una famiglia voleva chiedere la propiziazione di Dio per qualche cosa di grave che si era compiuto, chiedeva a un sacerdote di compiere un sacrificio propiziatorio, ma lo faceva fuori dal santo, non lì, c'erano diversi altari all'esterno. Questo invece lo faceva solo il sommo sacerdote. Ogni sommo sacerdote, infatti, viene costituito per offrire doni e sacrifici, di cui la necessità che anche Gesù abbia qualcosa da offrire. Se egli fosse sulla terra, non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono quelli che offrono doni secondo la legge, secondo la Bibbia, Questi offrono un culto che è immagine e ombra delle realtà celesti, secondo quanto fu dichiarato da Dio a Mosè quando stava per costruire la tenda. Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Qui abbiamo già una chiave interpretativa. Quello che faceva il sacerdote, il sommo sacerdote, era solo un segno del vero sacrificio. Ora invece, egli, Cristo, sommo sacerdote, vero sommo sacerdote, ha avuto un ministero tanto più eccellente quanto migliore è l'alleanza di cui è mediatore, perché è fondata su migliori promesse. Se la prima alleanza, quella con Mosè, con il popolo ebreo, infatti fosse stata perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne un'altra. Dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antica la prima, ma ciò che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire. Certo, anche la prima alleanza aveva norme per il culto e un santuario terreno. Fu costruita infatti una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro, la tavola e i pani per l'offerta. Essa veniva chiamata il Santo. Dietro il secondo velo poi c'era la tenda chiamata Santo dei Santi, quel cubo che vi ho detto, con l'altare d'oro per i profumi e l'arca dell'alleanza, tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovavano un'urna d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita e le tavole dell'alleanza. E sopra l'arca stavano i cherubini della gloria che stendevano la loro ombra sul propiziatorio. Di queste cose non è necessario ora parlare nei particolari. Attenti, mi soffermo un attimo. Forse avrete un po' di confusione, ma vedrete che questo vi aiuterà sia per comprendere il passato sia per comprendere il futuro. Quando leggiamo la prima lettera di San Giovanni, che riprende questi stessi concetti e riprende quello che Gesù ha detto a Nicodemo nel capitolo 3 di Giovanni, dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito come espiazione, sacrificio di espiazione per i nostri peccati. No! No! Là non c'è scritto espiazione, c'è scritto propiziatorio. Perché è pericolosissimo dire che Gesù è diventato espiazione per noi? Mi seguite? Difficile? Se io dico che Gesù ha espiato per noi i nostri peccati, che cosa vuol dire? Che ha dovuto pagare un prezzo? Chiaro, ci siamo fino a qua? Allora, se ha espiato pagando un prezzo, ci chiediamo a chi ha pagato questo prezzo. Ci siamo? Se l'ha pagato Dio Padre, vuol dire che Dio Padre è un sanguinario. Ma allora non comprendiamo più quello che ha detto: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Non è che riceve il sacrificio del figlio, fa anche lui il sacrificio col figlio. Ci siamo? Se l'ha pagato al peccato, se io devo pagare un riscatto contro uno che tiene prigioniero un altro, vuol dire che quello che tiene prigioniero è più forte, quindi io sono più debole, e questo è assolutamente inconcepibile. Lui non ha fatto altro che pagare con il dono della vita, non l'ha pagato nessuno, ma era solo offrendo la sua vita che con la sua morte ha vinto la morte e ci ha donato la vita, quindi non l'ha pagato assolutamente a nessuno. Gesù non è un sacrificio di espiazione, ma come vi dirò tra poco è il propiziatorio, da cui arriviamo a ricevere il perdono come sacramento, e solo lui ce lo può dare. Continuo. Disposte in tal modo le cose nella prima tenda, erano sempre i sacerdoti per celebrare il culto. Nella seconda invece era solamente il sommo sacerdote una volta l'anno, e non senza portarvi del sangue che egli offre per se stesso e per quanto commesso dal popolo per ignoranza. Lo Spirito Santo intendeva così mostrare che non era stata ancora manifestata la via del santuario. Ma stupendo! Se il vero santuario è Dio, per andare in un santuario che è soltanto figura di quello vero, dove andiamo? Da nessuna parte. Chi è che diventa la via per andare a Dio, il vero santuario? Cristo, sommo sacerdote. Io sono la via, la verità e la vita. Soltanto per mezzo di lui abbiamo la vita. Quindi non si era manifestata la via del santuario finché restava la prima tenda. Essa infatti è figura del tempo presente, e secondo essa vengono offerti doni e sacrifici che non possono rendere perfetto nella sua coscienza colui che offre, e si tratta soltanto di cibo, di bevande, di varie abluzioni, tutte prescrizioni carnali, valide fino al tempo in cui sarebbero state eliminate. Cristo invece è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda, un santuario, più grande, più perfetto, non costruito da mani d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Ecco la redenzione dei peccati. Allora, capiamo subito. Quando è che Cristo come sacerdote entra con il suo sangue nel vero santuario del cielo? Quando muore sulla croce. O no? E dona la sua vita. Addirittura l'Evangelista Giovanni dice che vide sgorgare dal suo sangue, dopo che è stato dal suo costato, è stato aperto sangue ed acqua. Vi ricordate? Attenti bene, spero che mi seguiate, spero, perché sto evocando delle immagini bibliche che, insomma, chi ha un po' di dimestichezza ce le ha così, chi non apre la Bibbia tanto spesso. Quando, allora, vi dicevo che nel santuario dove c'era la presenza di Dio poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta all'anno, quindi l'umanità era esclusa dalla comunione con Dio, o no? O no? Quando Gesù muore sulla croce, gli evangelisti di cosa dicono? Che il velo del Tempio, cioè di quel cubo dove c'era Dio, si spezzò nel mezzo dall'alto verso il basso. Che cosa vuol dire? Che in Cristo non siamo più impediti di andare a Dio. E lo dirà la lettera agli Ebrei in un altro passaggio, non posso dirlo. Ma con Lui entriamo in comunione con il Padre. Cioè è Lui che ci reintroduce tutti in comunione con il Padre. Dobbiamo pensare, quando noi ci cibiamo dell'Eucaristia, lo dirò tra poco, cosa diciamo dell'Eucaristia? Purtroppo, e ci viene lamentato da tutte le altre tradizioni, noi facciamo la comunione solo col pane e non col vino. E che è importante, invece, è vero che in una specie c'è tutto, ma quando prendiamo il calice, che cosa dice Gesù? Questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, non quella antica che è finita. Versato per voi e per tutti in remissione. Ecco il perdono dei peccati. Senza il sangue di Cristo c'è solo perdono, ma non c'è la remissione dei peccati. Attenti all'immagine adesso. L'apostolo Giovanni, quando contempla il santuario dei cieli, contempla la Gerusalemme celeste, che io di solito 90% dei funerali la faccio proclamare. Che forma ha la Gerusalemme celeste? A parte che è preziosissima, tutta d'oro, gemme preziose, perle, insomma una roba stupenda. È a forma cubica, come il santo dei santi. E dice Giovanni, l'apostolo, che non c'è santuario, perché Dio abita con il suo popolo. Cioè tutta la Gerusalemme è diventata il santo, dove Dio e l'umanità vivono in comunione. E chi c'è al centro? L'agnello che è il Cristo. Cioè è Lui che ci ha introdotti tutti nel santo dei santi. Ma è Lui il santo dei santi. Quindi altro che Dio lontano. Ci chiama in Cristo a entrare in comunione con Lui. Altro che un Dio giudice o che guarda tutti i nostri. Ci dà la vita per mezzo del suo Figlio, perché entriamo, abbiamo la vita piena con Lui. Ma se noi cristiani, quando celebriamo l'Eucaristia, veniamo in chiesa, fossimo consapevoli di tutto questo, ma come si innalza la nostra fede? Ma che volto di Dio viene fuori? Ma chi sono io, malgrado tutte le mie miserie? Sono redento, partecipe della vita stessa di Dio in Gesù Cristo, però vi partecipo mediante il suo corpo e il suo sangue. Quindi in Cristo non c'è più un tempio, non c'è più un altare, non c'è più un sacerdote e non c'è più un sacrificio distinto. Perché il Tempio chi è? Lui. Il sacerdote chi è? Lui. L'altare chi è? Lui. La vittima chi è? Lui. Capite che allora tutto il resto sono segni, premonizioni, ma Lui, Lui, Lui. Che bello, eh? Mamma mia. Mamma mia. Quindi attraverso di Lui otteniamo una redenzione eterna. Infatti, Se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale mosso dallo Spirito Eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte perché serviamo al Dio vivente. Adesso procedo senza commentare, ma soltanto due passaggi. Mi state seguendo e sono comprensibili queste espressioni a questo punto? Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevono l'eredità eterna che era stata promessa. Ora, dove c'è un testamento, è necessario che la morte del testatore sia dichiarata, perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. Infatti, dopo che tutti i comandamenti furono promulgati a tutto il popolo da Mosè, secondo la legge, questi, preso il sangue dei vitelli e dei capri, con acqua, lana scarlatta e sopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stabilito per noi. Alla stessa maniera, con il sangue asperse anche la tenda e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono santificate con il sangue, purificate con il sangue, e senza spargimento di sangue non esiste perdono. Era dunque necessario che le cose raffiguranti le realtà celesti fossero purificate con tali mezzi. Ma le stesse realtà celesti poi dovevano essere con sacrifici superiori a questi. Cristo, infatti, non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. Cioè, lui è entrato con la sua umanità portando la nostra umanità, e Dio a lui, che è il suo figlio, che ha dato la vita per noi, non può negargli nulla. E non deve offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso egli fin dalla fondazione del mondo avrebbe dovuto soffrire molte volte, invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso, cioè venuto nella carne, venuto nel mondo, per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Ecco che viene disintegrato il peccato. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza, cioè la venuta finale, quando tornerà nella gloria. Metto insieme le immagini simboliche del propiziatorio. E qua è stata detta una cosa che io non ho detto. Il sommo sacerdote con che cosa faceva l'aspersione del sangue? Con l'issopo, che è un'erba praticamente, un'erba che serviva proprio per il rito di purificazione. Mi seguite? Allora, il propiziatorio, ricordate, un coperchio con due angeli che si guardano, l'issopo, il sangue. Adesso quello che vi sto dicendo ce lo dice soltanto l'evangelista Giovanni, perché rilegge l'evento della croce, d'accordo, in versione del rito propiziatorio, dello spargimento di sangue con l'issopo, fino ad arrivare al propiziatorio, al coperchio. D'accordo? Gesù è sulla croce, ha sete, d'accordo? Solo Vangelo di Giovanni. Gli danno da bere aceto con che cosa? Con una canna, sentiamo. Ma in greco non c'è canna, c'è issopo. Ho fatto vedere qualcuno in greco, ma qualcuno pensa così, chissà, l'issopo è un mazzolino così, come fai a dargli? Ma a Giovanni non gli interessa dire come hanno raggiunto la bocca di Gesù per dargli l'aceto. Ha voluto rimettere in gioco, nel momento in cui Gesù sta offrendo se stesso sulla croce, gli stessi segni che faceva il sommo sacerdote durante il rito propiziatorio. Non solo, vi ho detto che il velo del Tempio si squarcia. Chi è quel velo del Tempio? Cristo e la sua umanità che viene squarciata nella morte. Attenti bene, l'ha fatto anche Don Antonio Scatolini in una catechesi che gli avevamo chiesto qualche anno fa. Di solito nella nostra iconografia e nella nostra tradizione occidentale Come rappresentiamo la Madonna Maria di Nazareth quando riceve l'annuncio dell'angelo? A volte la vediamo di fronte a un libro aperto, magari in ginocchio, che sta leggendo la scrittura. Non so se avete presente. Ma in Oriente, assolutamente, Maria sta affidando, tessendo un velo con un filo rosso. Il velo del Tempio era rosso. Sta cioè tessendo il vero Tempio, il vero velo del Tempio, che l'umanità lo sta tessendo nel suo grembo. Quindi quel Cristo che lei genererà, la cui vita sarà spezzata per darci la possibilità di entrare in comunione con il Padre, è il Cristo che sta generando. Ci siamo fino a qua, guardate la simbologia com'è grandiosa. Ma rimane il propiziatorio. Dov'è il propiziatorio? Andiamo nel sepolcro vuoto, solo nel Vangelo di Giovanni. Sì, qualcuno è stato anche a Gerusalemme nel sepolcro di Gesù, sa che c'è una specie di pietra, no? La pietra dove è stato adagiato ha una somiglianza a quel coperchio. Cosa dice l'Evangelista Giovanni? Che dentro c'erano due angeli, uno seduto dalla parte del capo e uno dei piedi che si guardano. Sta dicendo che il vero propiziatorio che ha annullato il peccato mediante il sacrificio di se stesso è Cristo con la sua umanità. È bello, eh? È bello decodificare tutti questi messaggi, quindi non è semplicemente vedere un fatto, ma è leggere un evento. Allora abbiamo risposto. Fino a un certo punto però abbiamo capito che soltanto la morte e risurrezione di Cristo, cioè la sua umanità donata e la sua divinità, distruggono e liberano l'uomo dal peccato e dalla morte. Ma che cosa c'entra, per esempio, avere un sacramento per questo perdono? Questo è il sacramento. Che cos'è qualsiasi sacramento? Che cos'è un sacramento? Beh, la parola sacramento significa segno efficace, cioè un segno che dice quello che fa. Noi ne abbiamo 7 nella nostra tradizione. Ogni sacramento non fa altro che compiere la stessa cosa con efficacia diverse, ma è attingere dalla morte e risurrezione di Cristo per vivere una realtà della mia vita, guarendola da quella forza e quindi essendo ricollocato nel pensiero originale di Dio. Matrimonio, sacramento del matrimonio. Cos'è il sacramento? È la forza che attingi dalla risurrezione, lo dicevo anche nell'omelia ieri, l'altro giorno. C'è la forza della risurrezione che dà la possibilità ad Adamo ed Eva, che siete voi, di superare quella tentazione del peccato che hanno commesso e che è origine di tutti i peccati, e vivere nella fedeltà che scaturisce da quella forza della risurrezione il progetto originario di Dio. Che cosa avviene nel battesimo? Nel battesimo, dice San Paolo, siamo immersi, battezzati, nella morte e risurrezione di Cristo, partecipi della sua vita. Che cosa avviene nel sacramento della riconciliazione? Nel momento in cui ho perso la grazia originale che ho ottenuto dal fonte battesimale, mediante il sacramento io vengo immerso ancora nella morte e risurrezione di Cristo, che disintegra il peccato e mi restituisce la pienezza della redenzione. Quindi non c'è soltanto il perdono, quello posso farlo per conto mio a casa, ma nel sacramento c'è l'azione della morte e risurrezione di Cristo che agisce nel mio peccato e che mi restituisce la pienezza della vita. Capite che c'è una differenza sostanziale che distrugge quel muro. Non c'è più quel morto al quale io ho sparato, è un vivente in Cristo. Io non posso recuperarlo adesso dalla morte, ma c'è già uno che l'ha recuperato con la sua morte e con la sua risurrezione, e è il Cristo. Avete qualche domanda? Capisco che ho messo insieme immagini di una certa densità, ma spero di avervi dato il filo rosso per cucire il senso delle cose e avere delle motivazioni per capire perché in Cristo il peccato è redento e perché abbiamo bisogno di incontrarci con Lui mediante la grazia dei sacramenti per riattingere questa potenza. Altrimenti c'è bisogno di Gesù Cristo. Al punto, e so che ormai avete superato tutto questo, sapete che non c'è nessuna creatura umana che non abbia bisogno della redenzione, neanche Maria, perché Maria è la prima, la più perfettamente redenta, come dice il Concilio, redenta fin dall'istante del concepimento, anche lei è figlia di Adamo, ma Cristo stesso è redentore, è lui l'Adamo, quindi nella sua umanità ha redento tutta l'umanità. L'unico vero Adamo, dice l'Apostolo Paolo, vero Adamo. Bel respiro, intanto finché vi viene in mente qualche domanda, vediamo come Cristo è diventato è un po' fortino, però non può essere vanificato un sacrificio così chiaramente. Chiaro, quindi non può essere semplicemente un evento, un caso. È il prezzo che il Figlio, il Padre, con Lui lo Spirito hanno messo in gioco proprio per la redenzione dell'umanità. E bello perché credo anche, concludendo, vedendo Maria come segue questo momento ultimo, il compimento di Gesù che porta, realizza pienamente il progetto della redenzione, credo che lì è il momento in cui lo ha partorito, cioè ha risentito le viscere materne. È bello anche questo richiamo quando lui cade, si vede il bambino, no? La misericordia. Credo che possa essere un'icona molto eloquente di come Dio ha viscere di misericordia per noi, perché c'è nella maternità di Maria la maternità di Dio nei confronti di ciascuno di noi nell'offerta totale del suo Figlio. Vi siete d'accordo che questo è preso dal tratto dal film di Mel Gibson, Passion, che varrebbe la pena vedere insieme e anche decodificare insieme, pieno di significati simbolici. Ecco, penso che sia forte per tutti. Io per esempio mai abbasso lo sguardo. Allora, c'è qualche domanda, qualche sottolineatura? Allora abbiamo compreso che il sacramento, il perdono è il sacramento, cioè il dono della misericordia, dell'amore, della tenerezza di Dio per l'umanità, che ci libera dalla schiavitù della morte. Quindi non è semplicemente Adamo era perdonato, Davide perdonato, ma è in Cristo che a Davide, Adamo, io, tu, noi siamo redenti, liberati dalla schiavitù della morte. Sì.
Allora, vedendo anche questa immagine, è passata questa domanda da proporre. Ogni volta che si celebra l'Eucaristia, entriamo in chiesa o la comunità, si fa il segno della croce nel nome del Padre Creatore, Figlio Redentore e Spirito Santo Salvatore. Poi cominciamo subito con Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà o il Confesso a Dio, con le letture, il momento dell'omelia e poi c'è l'offertorio. Noi su quell'altare dell'amore, in quell'offertorio, in quel calice lì, dove diventa il corpo e il sangue di Cristo, mettiamo anche i nostri cuori piagati, cioè noi in quel momento lì della Santa Messa mettiamo quello che siamo, il nostro peccato lì su quell'altare lì, e quindi noi veniamo innalzati in quel calice lì quando dici in com per. Allora diventa ogni Eucaristia una redenzione, siamo redenti, cioè che se io partecipo a una Santa Messa, ma consapevole che io sono una peccatrice, ma partecipando e vivendo con tutta la comunità, con il confesso, insieme a tutti, viene perdonato il peccato, diciamo, o occorre sempre, vabbè, ci serve sempre il sacramento della confessione, però ogni Eucaristia che c'è questa redenzione, questo sangue che ci lava, come siamo messi con la purificazione, diciamo?
L'Eucaristia è una, quella celebrata da Cristo sulla croce. Quando noi celebriamo l'Eucaristia siamo riammessi a quell'unico evento, chiaro, perché Cristo, lo diceva la lettera degli Ebrei, non può offrire più volte se stesso. La redenzione si è compiuta là, sulla croce, per tutti. Mediante i sacramenti noi vi riattingiamo, come avere un pozzo sempre pieno di un'acqua che sgorga, quindi vi riandiamo ogni volta che abbiamo bisogno. È una fonte che non si esaurisce mai, quindi è la risposta. Però io vorrei adesso provocarvi, e credo che se avete un minuto, perché capisco che abbiamo passato un po' i tempi, soprattutto per gli eventi brutti che ci sono stati e che ci sono sempre. Perché per esempio quelli che hanno dato la morte negli attentati di Parigi, e in Libano, subito se ne è parlato, ma adesso parlo solo di Parigi, ma i morti sono stati altrettanti in Libano questa settimana, purtroppo siamo così anche noi. Quelli lì sono redenti? Saranno redenti? Capite la domanda, vero? Voi cosa dite? Se c'è il pentimento.
Perdono per tutti.
Sì. Addirittura lo fanno nel nome di Dio, nel loro Dio. Allora la domanda è anche qua intrigante. Gesù Cristo sulla croce ha redento l'umanità intera. Infatti dice: questo è il sangue dell'alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Perciò la redenzione è un evento universale, cosmico. È logico che dopo siamo noi nella libertà che possiamo dire: accolgo questo dono o lo rifiuto. Però diventa anche qui sapere fino a che punto, se io dovessi dire: ma io fino a che punto accolgo la redenzione? A volte abbiamo anche delle risposte che sono dei luoghi comuni di atteggiamenti di fede, non è così scontato. Nel nome del Signore facciamo che noi dei peccati, anche oggi non a questo livello, ma... Secondo me questo dovrebbe ridestarci proprio per capire come dobbiamo spalancare le porte della nostra vita all'evento della redenzione che trasforma le persone. A me colpisce molto questa testimonianza di Maria, che ha uno sguardo privo di odio nel film. Ma è solo smarrita, anche lei diventa la madre dell'umanità generando il figlio che è il nuovo Adamo. È priva di odio assolutamente. E poi c'è questo sguardo, lo sguardo finale, l'ultimo, che avendo quel figlio che rappresenta tutte le vittime, Caino e Abele, e allo stesso tempo guarda l'umanità, guarda noi, facendo una domanda: ma che cosa avete fatto? Che cosa abbiamo fatto? Che cosa facciamo? È un interrogativo che ci chiede di essere più vigilanti sul nostro peccato quotidiano. Va bene? Grazie della vostra partecipazione. Concluderemo con chi ci sarà lunedì prossimo. Va bene?